Bilingui in erba. Il nostro appuntamento con Bilingui in erba ci porta questa settimana a Brisbane e abbiamo in linea con noi Lino Capolongo. Buongiorno Lino e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora Lino, tu ormai sei da 3 anni a Brisbane, quindi un italo-australiano recente. Hai 3 figli, 3 figlie, 2 maschi e 1 femmina. Allora presentaci i tuoi bambini.
Sì, allora Gabriel ha 7 anni, il più grande, c'è Christian che ha 6 anni e Aurora di 4 anni.
Ecco, quindi se la matematica non mi inganna, i primi 2 nati e cresciuti in Italia parlavano bene italiano, mentre invece Aurora ha iniziato a parlare qua, giusto?
Sì, giustissimo. Diciamo che i primi 2 parlavano italiano bene, un po', non è la parola esatta perché comunque avevano 3 anni, 4 anni, quindi abbiamo dovuto insegnare poi tante parole che qui hanno imparato già in inglese e abbiamo dovuto trasferirli in lingua italiana. Però diciamo la piccolina invece ha dovuto iniziare da zero proprio con l'italiano, lei fa un po' più fatica ma lo parla benissimo comunque.
Ecco, voi parlate immagino italiano a casa, anche tua moglie è italiana?
Sì, noi parliamo italiano in casa assolutamente, vogliamo mantenere la lingua un po' anche per i nonni perché sennò si arrabbiano, non potrebbero capire i nipoti. E poi perché ci teniamo, insomma, a mantenere la nostra cultura, la nostra lingua. C'è gente che spende tanti soldi per imparare una seconda lingua.
Avercela già in casa, quindi è un vantaggio.
Ah sì, mi sembra una cosa ovvia. E adesso inizieranno una terza scuola. Faranno giapponese. Non la piccolina, che inizierà il prep, non farà ancora la terza lingua, ma gli altri maschietti, che inizieranno la prima, Christian, e la terza, Gabriel, inizieranno giapponese.
È una scelta vostra oppure siete stati forzati perché non c'erano altre lingue a disposizione?
No, in questo caso è stata una scelta della scuola perché hanno solo questa lingua, quindi non abbiamo potuto scegliere, però comunque siamo contenti della scelta, ecco, non siamo contrari.
Lino, da che parte d'Italia venite voi?
Noi siamo di Milano, siamo genitori meridionali, trasferiti al nord per lavoro e noi siamo cresciuti a Milano, entrambi e mia moglie, lei prima a Torino, poi trasferita a Milano dopo.
E quindi da 3 anni a questa parte a Brisbane, tu con un lavoro da chef?
Sì, io lavoro, faccio lo chef in un ristorante molto popolare a Brisbane e mia moglie invece ha una sua attività, ha un'impresa di pulizie.
Quindi tua moglie Sonia lavora anche lei. Quali sono state le sfide più grandi? Iniziamo prima dai bambini, da Gabriel e Christian, per accostarsi all'inglese e poi per conservare l'italiano.
Guarda, diciamo che il più difficile è stato quando siamo praticamente arrivati, abbiamo dovuto subito mandare il grande prep perché abbiamo ottenuto il visto, la sponsorizzazione, e per lui è stato molto difficile ambientarsi non conoscendo una parola d'inglese. È stato abbastanza complicato. Poi adesso invece la cosa più difficile è farli parlare in italiano.
Tra l'altro i bambini tra di loro come parlano? Parlano sempre in inglese?
Sì, diciamo che adesso alternano un pochettino parole in italiano, in inglese. A me dicono che preferiscono parlare in inglese, gli è più facile. Tra loro giocano in inglese, però con noi vogliamo che si rapportino in italiano comunque.
Christian invece ha avuto anche lui difficoltà all'inizio? Oppure essendo più piccolo la transizione non è stata così difficile?
Lui un po' meno, semplicemente perché non ha avuto immediatamente l'impatto con la scuola, è stato un po' a casa. Aveva il fratello più grande che comunque lo portava un pochettino verso la lingua inglese con qualche parola. Ha fatto poi il kindy, quindi diciamo per lui è stato un po' più graduale. Il più difficile è stato col grande perché è stato subito lanciato nella scuola, quindi non sapeva neanche dire come andare in bagno. Ecco.
Quanto ci ha messo a risolvere i suoi problemi di inglese, Gabriel?
Beh, Gabriel ha iniziato la scuola ad aprile, quando ha iniziato a lavorare, praticamente per fine anno parlava bene inglese, quindi diciamo 7-8 mesi, ho iniziato a parlarlo bene, poi dopo un anno e mezzo, diciamo, perfettamente.
Veniamo allora alla piccola Aurora, adesso ha 4 anni, ne aveva uno e mezzo quando siete arrivati, per cui insomma avete dovuto riniziare da zero. Come vi siete approcciati a questo inizio tabula rasa con due lingue diverse?
Beh, il problema con Aurora è stato più che altro che noi, anche se noi le parliamo in italiano, lei parla italiano, ma si rapporta con i fratelli in inglese, fin da piccolina si è sempre rapportato con i fratelli in inglese, all'asilo parla inglese con i suoi amici, quindi diciamo che ogni tanto facciamo anche noi fatica a capirla, perché è quella forse che posso dire la più australiana, tra virgolette. È difficile, noi continuiamo a parlare in italiano e facciamo finta magari di non ascoltarla, di non sentirla se parla in inglese, anche perché poi ci sono i nonni che ogni tanto ci fanno delle chiamate con Skype e loro ci tengono. Anche, devo dire, la chiamata settimanale con i nonni aiuta molto, perché devono per forza parlare in italiano.
Ecco, quando i nonni chiamano, loro rientrano nella mentalità italiana senza problemi?
Sì, diciamo che non hanno problemi di questo tipo, si rapportano benissimo con tutto ciò che è la nostra cultura, quindi non credo sotto quell'aspetto ci siano problemi, insomma.
Parliamo prima delle difficoltà che i bambini hanno per l'italiano, invece voi che difficoltà vi siete trovati ad affrontare per cercare di continuare questa tradizione?
Beh, la nostra difficoltà maggiore è proprio che loro si sentono ormai australiani, quindi si rapportano con i loro amici, che comunque hanno anche le tradizioni a casa, sono differenti i loro modi di passare il Natale, ad esempio. Noi però, insomma, abbiamo qua dei parenti in Gold Coast, cerchiamo sempre di mantenere ciò che è la nostra tradizione in tutti i modi. Poi adesso sono piccoli, ce la facciamo, quando saranno grandi non lo so. Speriamo, ma la vedo dura, però insomma ci proveremo.
La vedi dura, insomma, per il futuro. Ma avete stabilito delle strategie, dei modi per appunto spingere in questa direzione? O è tutto un po', diciamo, guidato dal caso?
No, beh, diciamo che abbiamo le nostre strategie, nel senso che appunto prima cosa è la lingua, secondo cerchiamo sempre di fargli ricordare magari quali sono le nostre tradizioni, come passiamo il Natale, come si passa in Italia, gli facciamo vedere magari delle vecchie foto, il Natale, la neve, manteniamo la tradizione nostra, insomma, e soprattutto col mangiare. Noi a casa mangiamo assolutamente italiano, cioè non andiamo tantissimo verso la cultura australiana, primo perché, insomma, come cuoco...
Il papà chef aiuta in questo caso.
Assolutamente, però cerca di fare la pasta fresca in casa, cerca di mantenere soprattutto nel cibo la cultura italiana, che secondo me poi all'estero rimane un po' un 80% della cultura nostra, insomma, ecco.
Cosa faresti se più avanti i tuoi figli entrassero in una delle tipiche crisi da adolescenti e non volessero più sapere dell'italiano?
Ci ho pensato, perché poi abbiamo amici ai quali il figlio è successo questo, insomma. Non posso obbligarli, non posso, insomma, puntare la pistola alla testa. Cercherò in tutti i modi di farli mantenere, ma più che la cultura, ripeto, è la lingua, perché veramente oggi sapere 2-3 lingue è importante per il loro futuro, per lavorare un domani, quindi la lingua sicuramente ci terrei di più, ma non posso, insomma, obbligarli. Saranno grandi, avranno la loro vita e decideranno loro, insomma. Io farò il mio fino a quando posso, fino a quando sarà il mio compito, poi.
E poi sarà scelta personale.
Ma, certo,
ma voi siete mai riusciti ad andare a ritornare in Italia con tutta la famiglia?
Non ancora, perché sono 3 anni e adesso siamo in attesa di visto permanente, quindi stiamo aspettando la documentazione. E poi pensiamo di andare magari per Natale prossimo.
Ecco, quindi magari il tornare in Italia, oppure per Aurora, l'andarci per la prima volta può avere anche un effetto positivo sulla lingua. Senti, Lino, in conclusione, che consiglio ti sentiresti di dare per chi si trovi in una situazione come la sua, cioè quella di crescere sostanzialmente dei bambini bilingue, non avendo la possibilità di ritornare spesso in Italia?
Beh, assolutamente di sforzarsi il più possibile, perché far finta di non ascoltarli, se parlano inglese, insomma, bisogna quasi obbligarli, visto che sono in tempo, perché è essenziale, secondo me. Io ho tantissimi amici che hanno i figli che non parlano italiano, non solo italiani, anche cinesi, piuttosto che di altre nazioni, non parlo la lingua madre di un genitore, secondo me è veramente sprecato, perché è una risorsa gratuita e soprattutto aiuta molto a livello cerebrale, anche poter, come dire, spostarsi da una lingua all'altra senza problemi, gli aiuterebbe sicuramente anche nello studio, quindi dico di sforzarsi, di fargli vedere qualche film in italiano, di parlare in italiano, magari soprattutto di fare telefonate settimanali con qualcuno, come facciamo noi ad esempio con i nonni, che non possono assolutamente capirli in un'altra lingua.
Insomma, la maledizione di Peppa Pig in italiano c'è per tutte le famiglie.
Sì, assolutamente.
Lino Capolongo, grazie per averci raccontato la tua storia, una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.